Buonasera a tutti quanti e benvenuti a questo 19° appuntamento con la nostra scuola biblica di iChurch. Continuiamo a parlare di quelli che sono ormai i nostri temi principali per questa serie di studi, che sono appunto la nostra identità, la nostra eredità e la nostra autorità. Quindi, anche per chi magari si è sintonizzato per le prime volte, magari non è molto, non comprende magari ancora questa terminologia che abbiamo utilizzato spesso e che utilizziamo praticamente ogni volta che abbiamo questo studio biblico. La nostra identità ha a che fare con chi siamo in Cristo, ciò che siamo diventati, ciò che Lui ci ha fatto diventare. La nostra eredità rappresenta ciò che abbiamo ricevuto da Cristo, quindi ciò che abbiamo, ciò che è nostro legalmente, e poi la nostra autorità, quindi ciò che noi possiamo fare in Cristo, quindi chi siamo, cosa abbiamo, cosa possiamo fare. Comprendendo questi tre principi, questi tre concetti, noi riusciamo a vivere in accordo a quello che Gesù ci ha ordinato, riguardante appunto il regno di Dio. Qui sulla terra, vivere una vita per come è degna di essere vissuta. Non perfetta, chiaramente, perché tutti quanti sbagliamo, tutti quanti cadiamo, tutti quanti commettiamo degli errori, ma comprendendo questi principi sicuramente questo ci aiuterà a vivere meglio, ci aiuterà a considerare realmente come il cuore del Padre, quella che è la sua volontà, i suoi propositi per la nostra vita. Continuiamo ancora a parlare in questo 19° studio della nostra eredità. La volta scorsa ci siamo soffermati su Matteo al capitolo 6, per quanti si ricordano, è un argomento molto ampio che ci sta portando sicuramente in delle profondità più particolari, diverse dalle ultime volte. Ogni volta che andiamo in profondità è come se ci rallentassimo. Come se rallentassimo il passo, perché più andiamo in profondità, più ci rendiamo conto di quanto sia profondo, più andiamo a guardare nelle profondità di Dio, più ci rendiamo conto di quanto ci sia da guardare. Quindi questo ci rallenta un po' il passo, nel senso che ci permette di andare ad individuare ancora di più dei particolari che prima non vedevamo. Più aumenta la luce, più ci rendiamo conto di cose che prima delle quali non ci rendevamo conto, non perché non ci fossero, ma perché non le vedevamo. Allora, a volte, magari quando mettiamo il piede in una determinata verità, magari andiamo veloce, ma man mano che entriamo dentro, la luce dello Spirito Santo ci permette di guardare dei dettagli e dei particolari che prima ci sfuggivano. Allora questo ci fa rallentare, nel senso che riusciamo ad apprezzare sempre più e sempre meglio, ma ci rendiamo conto di quanto ci sia da guardare, di quanti dettagli, di quante cose minime che magari prima non comprendevamo. Riusciamo a capire la profondità di alcune parole, di alcune espressioni. Questo ci ricollega ad altre cose che abbiamo utilizzato e quindi ci permette di apprezzare delle cose che magari prima non apprezzavamo, non perché, ripeto, non ci fossero, ma perché non eravamo in grado di vedere. Ed è così come quando tu guardi un quadro, magari vai velocemente, lo guardi molto velocemente, poi ripassi, ti soffermi e vedi dei particolari. Così quando guardi il volto di una persona, guardi, magari leggi qualcosa e ti rendi conto le sfumature, quelle virgole messe al punto giusto, quelle espressioni che magari volevano dire qualcosa di più particolare, collegandole con altre espressioni. Ed è sempre così. Quando parliamo del regno di Dio è realmente un pozzo senza fondo. Identità, eredità e autorità. Questa volta nella eredità ci stiamo soffermando un pochettino di più, abbiamo visto appunto qualcosa di molto più specifico. L'eredità dipende dalla nostra identità, perché non siamo più servi, siamo figli. Se siamo figli siamo eredi, quindi tutto ciò che abbiamo ricevuto è un dono della grazia di Dio ed è qualcosa di cui parliamo spesso, sul quale ci soffermiamo spesso. Il problema non è che non abbiamo le cose, il problema non è il saper chiedere le cose, il trovare la giusta tecnica, il giusto modo per poter chiedere le cose al Padre. Il problema fondamentale è che quando noi comprendiamo questi principi, comprendiamo anche il fatto che noi in Cristo abbiamo già ricevuto tutto quello di cui abbiamo bisogno. Paolo dice e afferma: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù, perché le benedizioni non sono nei luoghi celesti, ma le benedizioni sono in Cristo Gesù. La parola luoghi nel testo originale non esiste, è stata un'aggiunta dei nostri traduttori, e quindi tutte le benedizioni sono in Cristo. Allora questo ci fa cambiare il modo di approcciare le cose di Dio, ci cambia il modo di relazionarci con le cose, che comprendiamo che non è che ci mancano, ma noi manchiamo di realizzarle. Quindi la fede prende ciò che la grazia di Dio ha già provveduto. La mia fede non serve per convincere Dio a darmi qualcosa. La mia fede serve semplicemente per convincere me stesso che il Padre ha già provveduto ogni cosa. Quindi tutto quello che riguarda la benedizione di Dio, e quindi tutta l'eredità che appartiene all'umanità, non ai figli di Dio, l'eredità appartiene a tutta l'umanità, perché tutti sono figli di Dio, e quindi ogni persona può afferrare le benedizioni, ogni persona che è sulla faccia della terra può afferrare l'eredità che è in Cristo e beneficiare di questa straordinaria grazia, di questa straordinaria misericordia che Dio nostro Padre ha messo a disposizione di tutti. C'è sempre questo parlare a volte negli ambienti per quanto riguarda il discorso di essere figli di Dio, figli del diavolo, l'altro giorno si rifletteva su una cosa molto importante: il diavolo non può procreare, il diavolo non può dare vita. Gli angeli, il diavolo che è un angelo decaduto, non può dare vita, non può procreare, lui non può avere figli. Allora l'unica interpretazione che noi possiamo dare a certe espressioni, anche se ad esempio l'espressione figli del diavolo è un'espressione ad esempio che Gesù non ha mai usato, e io so che magari alcuni di voi pensano di averla letta già da qualche parte. Infatti in una delle traduzioni che abbiamo, in una versione della Bibbia che è la Nuova Riveduta, si legge l'espressione quando Gesù parla ai farisei dicendo: voi siete figli del diavolo. Andando a studiare nel testo greco, in realtà questa espressione non esiste, e la parola figli è un'aggiunta dei traduttori. L'espressione corretta nel testo originale è: voi siete dal diavolo, voi procedete, o voi siete del diavolo, in questo senso. E Giovanni usa l'espressione, Giovanni è l'unico che usa questa espressione nella sua lettera, ed è in prima Giovanni al capitolo 3 al versetto 10, ma vorrei arrivare dopo a questa precisazione, perché quando Giovanni parla di questo, parla di come si manifestano i figli di Dio e come si manifestano i figli del diavolo. Nella mia traduzione, ad esempio, nella Nuova Diodati, c'è la parola è stata tradotta con: da questo si riconoscono i figli. E questa espressione in realtà è un'espressione molto errata, perché in realtà nel testo originale, nel testo greco, la parola in realtà è: da questo si manifestano, non si riconoscono, perché non nessuno di noi ha l'autorità di dover riconoscere, dover dire quello è un figlio di Dio o quello è un figlio del diavolo. Giovanni sta dicendo un'altra cosa, dice: da questo si manifestano, e questa parola manifestarsi nel testo greco ha a che fare con la luce, da questo si illuminano, da questo splendono i figli di Dio e si differenziano dai figli del diavolo, ma è qualcosa che è basata esclusivamente sulle opere, quindi non ha niente a che fare con l'identità e non ha niente a che fare con la natura delle persone, ok? Ha a che fare con il carattere, ha a che fare con le opere, ma non con l'identità, non con la natura, che sono due cose totalmente diverse, totalmente separate dal punto di vista spirituale. Parlavamo l'altra volta ci siamo fermati su Matteo 6, abbiamo visto alcune cose molto importanti che riguardavano appunto l'eredità vista nell'ottica, sotto l'ottica del Regno di Dio. E prima di andare avanti vorrei fare delle dichiarazioni. È importante che preparano un pochettino la strada per quello che studieremo stasera, ed è questo, cioè ne ho accennato la volta scorsa, una delle cose più importanti che noi dovremmo sapere è che per vivere bene su questa terra, per vivere bene la nostra vita su questa terra, dovremmo comprendere una volta e per sempre che noi non apparteniamo a questa terra, cioè che non siamo di questo mondo, non apparteniamo al sistema di questo mondo. Quando noi comprendiamo questo concetto e comprendiamo questo principio fondamentale per la nostra vita, noi faremo un balzo in avanti nella vivere l'eredità di Dio per la nostra vita, nel vivere quello che Dio ha già preparato per noi. Perché se io credo che sono un figlio di Dio, non per i miei meriti, non perché l'ho meritato, ma semplicemente perché appartengo a Lui, semplicemente perché Dio è Padre, dice la Bibbia una cosa bellissima, Dio è il Padre di tutti gli spiriti, Dio è il Padre del nostro spirito, questo è scritto in Ebrei al capitolo 12, al versetto 9, c'è un solo Padre, non ce ne sono altri, c'è un solo Padre, non ce ne sono tanti, ce n'è solo uno, Lui è il Padre di tutti gli spiriti, ok? Quindi una delle cose importanti che noi dobbiamo comprendere per quanto appunto riguarda il vivere l'eredità è che se io credo di appartenere a Lui, io credo che Dio è mio Padre, io non posso aspettarmi dal mondo la provvidenza per la mia vita. Io non posso aspettarmi dal mondo, da questa terra, dalle cose terrene, tutto ciò che è per il mio bene, tutto ciò che serve per il mio fabbisogno. Dico questo e vado un po' cauto, vado un po' piano su questo argomento. Quando Dio crea l'uomo, questo lo vediamo in Genesi al capitolo 2, dice la Bibbia che Dio modella la terra, ma arrivato a un certo punto Dio ha davanti questa carcassa che si chiama corpo, e dice la Bibbia in, vi dico anche il riferimento così magari voi potete andare a studiare, in Genesi 2 al versetto 7, che è arrivato a un certo punto, Dio crea l'uomo, forma l'uomo dalla polvere della terra e gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Noi non siamo esseri viventi a causa del nostro corpo, a causa del nostro fisico, della nostra carne. Noi non siamo esseri viventi in base a quello che vediamo allo specchio. Noi siamo esseri viventi perché Dio ha soffiato in noi il suo alito di vita. Quindi la vera vita non sta nel corpo, la vera vita è nel nostro spirito. Ora, quando noi realizziamo che la nostra vera identità non è in quello che vediamo allo specchio, non è nei selfie che ci facciamo per pubblicare le nostre foto su Facebook, la nostra vera identità è il nostro spirito. Noi siamo esseri viventi perché siamo spirito. Noi non siamo esseri viventi perché respiriamo, perché il nostro cuore batte. Noi siamo esseri viventi perché Dio ha soffiato il suo spirito nella nostra vita. E la nostra identità è lì. Noi non apparteniamo a questa terra. Noi procediamo dal quartier generale che è il Regno dei Cieli. Ok? Noi proveniamo dal cielo. Quando Dio crea, tutte le cose le fa in base alla immagine, alla somiglianza, in base alla loro specie. Dio crea gli animali secondo la loro specie, Dio crea tutte le erbe e gli alberi della campagna secondo la loro specie, Dio ha fatto i cieli, Dio ha fatto la terra, Dio ha creato i monti, Dio ha creato la litosfera, la stratosfera, l'atmosfera e tutto quello che riguarda il mondo e l'universo. Ma quando arriva l'uomo, Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Noi dobbiamo comprendere che noi non siamo stati creati come gli animali, non siamo stati creati come le piante, non siamo stati creati come le rocce, non siamo stati creati come gli insetti o come tutte le particelle o tutte le cose che ci circondano. Noi siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio. Quando Dio ha creato l'uomo, Dio ha creato un prolungamento naturale di se stesso affinché l'uomo potesse rappresentarlo sulla terra. Dio abita in cielo, Dio ha creato l'uomo e la terra, l'uomo rappresenta Dio e la terra rappresenta il regno dei cieli. Ok? La terra è lo specchio di quello che è il regno dei cieli. L'uomo è lo specchio di quello che è Dio nel regno dei cieli. Dio crea l'uomo affinché l'uomo potesse regnare sulla terra. Dio non ha creato l'uomo per adorare, Dio non ha creato l'uomo per servire, Dio non ha creato l'uomo per cantare, Dio non ha creato l'uomo per suonare, Dio non ha creato l'uomo per predicare, Dio non ha creato l'uomo per ascoltare, Dio ha creato l'uomo per dominare, Dio ha creato l'uomo per regnare. Dio ha creato l'uomo affinché fosse il suo unico ed esclusivo rappresentante sulla terra, affinché la terra potesse rispecchiare quello che era il cielo. In accordo alla preghiera del Padre nostro, ora entreremo anche in questo. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, qui sulla terra, così come è fatta nel cielo. Quindi, quando noi comprendiamo questo, che la nostra vera identità non appartiene a questa terra o al sistema di questo mondo, noi non aspetteremo più, non ci aspetteremo mai più che la nostra provvidenza, che tutto ciò di cui abbiamo bisogno proviene dall'uomo, proviene dalla terra, proviene dalle cose di questo mondo. Cosa significa? Non dobbiamo lavorare? Certo che dobbiamo lavorare, ma sappiamo che la nostra benedizione non arriva dalle persone. Dio si serve delle persone, ma non sono loro che creano benedizione per noi. Dio si può servire di chiunque, ma dobbiamo comprendere che la nostra fede non è nel sistema, la nostra fede non è nelle persone, la nostra fede non è una ideologia, la nostra fede è nel nostro Padre Celeste che è nel cielo e che si prende cura di noi. Ecco perché qua entriamo in un argomento molto importante. Avevo pensato di dire dopo queste cose, però sento nel mio cuore che dobbiamo procedere su questo. Quando noi leggiamo i Vangeli, noi ci rendiamo conto che Gesù ha vissuto una vita di totale controllo. Totale controllo sulle circostanze. Noi guardiamo Gesù e vediamo il modo come si deve vivere il regno di Dio sulla terra. Noi guardiamo a Gesù e io voglio incoraggiare ognuno di voi, per favore, ritornate a leggere i Vangeli. Ritornate a leggere i Vangeli. Io so che quello che dico magari può infastidire qualcuno, può portare qualcuno in confusione, però permettetemi di dirvi questo. Noi abbiamo purtroppo per tanti anni preso il Vangelo, il messaggio del Vangelo da Paolo o da Giovanni o da Pietro e abbiamo quasi messo allo stesso livello, a volte in secondo piano, quello che Gesù ha insegnato e quello che Gesù ha predicato. Il Vangelo non viene da Paolo. Il Vangelo non viene da Giovanni, il Vangelo non proviene da Pietro, il Vangelo è il Vangelo di Gesù Cristo. Lo dice in maniera molto chiara il Vangelo di Marco, quando noi, guardate qua, è bellissimo, Marco 1:1, il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Il Vangelo è anche il nostro Vangelo, ma noi non dobbiamo comprendere chi è l'inventore del Vangelo, chi è che lo ha iniziato, chi è che lo ha rilasciato verso l'umanità. E quindi il Vangelo non possiamo prenderlo da Paolo, il Vangelo noi dobbiamo prenderlo da Gesù. Non è Paolo che spiega Gesù, è Gesù che spiega Paolo. Non è Giovanni che spiega il Vangelo, è il Vangelo di Gesù Cristo che spiega quello che Giovanni scrive nelle sue lettere. Ed è fondamentale per noi ritornare a quello che è il messaggio principale, basilare delle scritture, che è il Vangelo di Gesù Cristo. Noi non possiamo considerare Vangelo tutto quello che è scritto nella Bibbia. Il Vangelo, la buona notizia, è quello che è uscito dalla bocca di Gesù. Io faccio sempre questo esempio quando predico, quando insegno da qualcuno. Se noi avessimo nella stessa stanza Gesù, alla sua destra Mosè, alla sua destra l'Apostolo Paolo, a chi ascolteremmo noi? Chi vorremmo ascoltare? La risposta è chiara ed evidente. Tutti quanti noi vorremmo ascoltare Gesù. Anche Mosè vorrebbe ascoltare Gesù. Anche Paolo si starebbe in silenzio, si ammutolirebbe, si può dire, non lo so, l'ho detto. Per ascoltare starebbero tutti muti, in silenzio, tombale, per ascoltare Gesù. Perché? Perché solo Gesù ha parole di vita eterna. Soltanto dalla sua bocca procede spirito e vita, non dalla bocca di Paolo, non dalla bocca di Mosè, non dalla bocca di Giovanni, non dalla bocca di Davide, il re di Israele, non dalla bocca di Giacomo, di Pietro, non dalla bocca di Elia o di Abramo. Parole di spirito e vita procedono dalla bocca di Gesù. Ed ecco perché noi, a volte, quando leggiamo la Bibbia, abbiamo letteralmente appiattito e dato la stessa importanza alle parole che Mosè dice, alle parole che Gesù dice, alle parole che Paolo dice. Ma le parole di Gesù non possono avere la stessa importanza di tutti gli altri. Così come le parole di Giovanni, o le parole di Paolo, le parole di Mosè, o le parole di Abramo, non possono avere la stessa importanza delle parole di Gesù, perché Gesù è la parola di Dio. Gesù è spirito e vita, solo Lui ha parole di vita eterna e vale per quando Lui era in vita in carne ed ossa in mezzo a noi e vale anche quando noi leggiamo la Bibbia. Noi non possiamo mettere le parole di Gesù allo stesso livello degli altri, non possiamo dare la stessa importanza, lo stesso valore, lo stesso peso, lo stesso significato. Noi non possiamo. Quando Gesù parla è spirito e vita, ed ecco perché dobbiamo ritornare al Vangelo che Gesù ha predicato, la buona notizia del regno di Dio. Ok? Questo è quello che Gesù predica. E quindi quando noi vediamo Gesù, noi vediamo che Gesù è in pieno, totale controllo di ogni cosa. È Lui il nostro esempio, non Paolo, con tutto il rispetto, non Giovanni, non Davide, non Mosè. Loro possono vivere dei principi, ma il nostro modello è il nostro maestro. Nessun altro si può mettere al livello di Cristo. Con tutto il rispetto per Paolo che disse siate miei imitatori come io lo sono di Cristo, ma noi non avremmo mai potuto essere vicino a Paolo, perché stare con Paolo era di una difficoltà tremenda, lo sapeva anche Barnaba. Quindi Paolo può scrivere quello che vuole, ma Gesù è il nostro modello. Noi siamo imitatori di Gesù, è Lui che dobbiamo seguire, è Lui che dobbiamo ascoltare. Paolo, con tutto il rispetto, ti amo, ti voglio bene, ma è Gesù che voglio ascoltare. Mosè, ti benedico con tutto il cuore, grazie per quello che hai fatto, per quello che hai detto, per quello che ci hai lasciato, però lascia che i miei occhi siano concentrati su Cristo, perché solo e soltanto Lui deve avere la mia attenzione, con tutto il rispetto. Gesù ha vissuto una vita di totale controllo, non era mai depresso, non era mai stato malato, e Lui non era vittima, non si sentiva una vittima delle circostanze. Perché? Perché la sua attitudine era: io non appartengo a questo mondo, io non appartengo a questa terra, ma io sono venuto per portare il regno di Dio su questa terra e per permettere a ogni essere umano di vivere il regno di Dio su questa terra. Se sei malato, se hai difficoltà economiche, se stai avendo problemi al lavoro, se hai problemi a casa, se hai problemi di qualunque genere, non ti aspettare la risposta o la soluzione dal mondo. Dio può servirsi di uomini? Certo, chiaramente. Dio può servirsi di qualcuno per provvedere ai tuoi bisogni? Chiaramente che Lui lo fa. Dio può servirsi di qualcuno per darti una parola di saggezza o per offrirti un lavoro, per darti coraggio? Certo, Lui fa sempre così. Ma la nostra aspettativa non è dal sistema di questo mondo. Io vado a lavorare sapendo che la mia provvidenza viene dall'alto, perché è dall'alto che io procedo, perché da lì vengo e lì ritornerò. Comprendete quello che sto dicendo? A volte cerco di rendere questo messaggio il più semplice possibile. Quindi noi siamo della stessa pasta di Gesù, noi siamo stati fatti a sua immagine, siamo della sua stessa specie, stessa immagine, stessa somiglianza. E il problema più grande che noi abbiamo è che abbiamo perso contatto con il luogo dal quale proveniamo. Abbiamo perso contatto con il luogo dal quale noi proveniamo. Ed è per questo che si introduce il discorso e continuo a parlare dell'eredità, perché quando noi comprendiamo chi siamo, da dove veniamo, qual è la nostra identità, quello che Cristo ha fatto per noi, allora le cose cominciano a sbloccarsi. Io sto ricevendo tanti messaggi, tante email, tanti messaggi da tante persone che grazie a Dio stanno comprendendo finalmente i principi del regno e mi scrivono che le cose cominciano a cambiare da un momento all'altro, da un istante all'altro. Perché? Perché quando tu comprendi che sei posizionato in maniera corretta nel regno di Dio, cambia il tuo modo di affrontare le cose, di interagire con le persone, cambia il tuo modo in cui affronti le circostanze, non ti senti più una vittima, non sei più uno che prende pugni da tutte le parti, ma prendi la tua posizione, reclami la tua eredità e quindi quelle che sono le benedizioni di Dio, quelli che sono i doni dello Spirito Santo, i segni che accompagnano i credenti, quella che è la tua comunione, la tua intimità, comincia ad ascoltare la voce di Dio in maniera totalmente diversa, la voce di Dio diventa qualcosa che ti devi tappare le orecchie, perché prima è come se non lo ascoltassi, ora e Dio ti parla in tutti i modi possibili e con tutte le circostanze possibili e immaginabili attorno a te e diventa uno spettacolo, perché in realtà prima pensavi che Dio fosse lontano, oggi è talmente reale, talmente evidente, talmente presente che la voce di Dio la senti anche quando soffia il vento, quando cade la pioggia, quando c'è un tuono, quando vedi il fuoco che arde in un camino, quando accendi una luce, quando, non lo so, anche quando mangi le lasagne, senti Dio continuamente, costantemente, perché ti rendi conto che Lui non se n'è mai andato, Lui non è lontano e Lui è dentro di te e quindi vivi questa eredità in maniera totalmente diversa, perché comprendi che la tua giustizia non dipende dalle tue opere, dal tuo carattere, dalla tua integrità, ma dipende dal sangue di Gesù versato 2000 anni fa sulla croce per te, che dipende da quello che Gesù ha fatto per te una volta e per sempre. Alleluia, bellissimo questo. E quindi comincia a prendere autorità sulle circostanze, comincia a prendere il controllo, cose che magari prima non riuscivi a controllare. Non sto dicendo che riusciamo a controllare ogni cosa della nostra vita, ma cambia la nostra attitudine, cambia la nostra motivazione. Perché? Perché comprendiamo i principi del regno di Dio, cominciamo a comprendere cos'è il regno di Dio, cos'è la giustizia di Dio e le cose che prima cercavamo, giornalmente ci affaticavamo e eravamo ansiosi su questo, diventano parte della nostra vita e arrivano in maniera totalmente naturale. Quindi il problema fondamentale è che abbiamo perso contatto con il luogo dal quale proveniamo. E da cosa è dipeso questo? Quindi dobbiamo andare un attimo all'origine. In Genesi, al capitolo 3, quando vediamo quello che Adamo fa, ok? Il vero peccato. Adamo ha commesso un solo peccato, uno, non tanti, non tantissimi, non due, non tre. Adamo ha commesso un solo peccato. Questo peccato ha poi prodotto una serie immensa di manifestazioni che noi chiamiamo peccati. Ora, Gesù, quando parlò dello Spirito Santo, disse una cosa importante, disse, beh, tutto quello che Gesù ha detto è importante, ma ha detto qualcosa di talmente chiaro riguardante questo argomento. Quando parlò dello Spirito Santo, disse, leggo Giovanni 16, il versetto 8, quando sarà venuto, egli, parla dello Spirito Santo, non dice esso, egli, la persona, quindi una personalità vera, reale, concreta, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. E poi subito dopo Gesù spiega che cosa è il peccato o qual è il peccato che lo Spirito Santo evidenzia nel cuore di ogni singola persona. Di peccato perché non credono in me. Qual è il peccato? Seguitemi per favore, ascoltate. Qual è il vero peccato? Il peccato di cui parla Gesù è il peccato di cui si è macchiato Adamo, l'unico peccato che poi ha prodotto la devastazione nel mondo intero. È la mancanza di fiducia. Nient'altro. Lo Spirito Santo non convince il mondo dei peccati. Oh, tu stai fumando, tu stai giocando al gratta e vinci, tu sei in adulterio, tu fai peccato prima del matrimonio, tu stai facendo magia, tu stai facendo questo e quest'altro. Niente di tutto questo. Questo siamo noi, perché siamo poveri, perché siamo miseri, perché siamo stupidi, perché non abbiamo compreso, perché noi guardiamo molto più all'esteriorità più che alla sostanza. Gli uomini guardano all'esteriore, ma Dio guarda al cuore, e solo Dio può parlare al cuore di ogni singola persona. Tutti i peccati di cui parliamo sono la mancanza di fiducia nei confronti del Padre. Tutti sono risultato naturale della mancanza di fiducia verso il nostro Padre Celeste. Noi sappiamo guardare ai frutti di un albero, ma quando lo Spirito Santo parla, lo Spirito Santo non mette in evidenza il frutto di un albero, lo Spirito Santo va alla radice. Quando verrà, egli convincerà il mondo di peccato. Di peccato perché? Perché non hanno fiducia in me. Quale fu il peccato di Adamo? Solo ed esclusivamente questo. Il diavolo arriva nel giardino. Ha Dio veramente detto di non toccare, di non mangiare di tutti gli alberi del giardino? Cosa fa il nemico? Insinua il dubbio e ti fa vedere Dio in una maniera totalmente diversa per quella che lui è in realtà, e insinua dentro di te il dubbio, quindi a cominciare a non avere più fiducia in colui che ti ha creato. Adamo ha peccato soltanto in questo. Quando Adamo ha peccato, quando Adamo è stato creato, al momento in cui lui ha commesso questo peccato, noi non sappiamo quanto tempo sia passato, ok? Io credo onestamente che la nostra terra abbia milioni e milioni e milioni di anni. Ora, in accordo alla cronologia biblica, dal momento in cui si cominciano a contare gli anni di Adamo, la nostra terra ha 6.000 anni. E questo è impossibile, perché è scientificamente provato che la nostra terra ha milioni di anni. Com'è possibile questo? Come si può conciliare la scienza con la fede? In maniera molto semplice. La fede non va contro la scienza nella maniera più assoluta. Adamo non è stato creato 6.000 anni fa. Adamo ha peccato 6.000 anni fa. Ma dal momento in cui Adamo è stato creato al momento in cui Adamo ha peccato, quanto tempo è passato? Personalmente io sono convinto che siano passati milioni e milioni di anni. Adamo ha vissuto per milioni di anni su questa terra, riempendo la terra insieme a sua moglie Eva e riempendo tutta la terra di figli meravigliosi che hanno riempito e hanno popolato la terra. Infatti Caino e Abele sono i primi figli di Adamo ed Eva dopo il peccato, non prima del peccato. Però questa è una parentesi. Perché dico questo? Perché Adamo, noi quando leggiamo la Bibbia, noi vediamo capitolo 1, creazione, capitolo 2, l'uomo nel giardino, capitolo 3, già finita. neanche iniziamo a leggere la Bibbia che già al capitolo 3 è finito tutto, già si è rovinato tutto. Ora, quando se noi leggiamo la Bibbia, la prima cosa che noi possiamo pensare è diciamo al Signore che primo capitolo, creazione, secondo capitolo, l'uomo nel giardino insieme a sua moglie, se stavano cominciando già a spassarsi, al capitolo 3 è finito tutto, cioè manco il tempo di cominciare a divertirsi che già è finita. Allora facciamo una cosa, Signore, dai, al capitolo 4 risolviamo tutto. No, sono passati 4.000 anni, non un giorno, non un mese, non un anno, non 100, 4.000 anni! Da Genesi 3 a Matteo 1 sono passati 4.000 anni. È impensabile che Dio abbia lasciato per 4.000 anni il diavolo che si divertiva a portarsi l'umanità per 4.000 anni all'inferno. Ci rendiamo conto che non ha niente a che fare con il carattere del Padre e che Dio non ha niente a che fare con tutto questo, naturalmente. Quindi c'è, chiaramente, ci sono altre spiegazioni, non voglio entrare in questo argomento ora, entreremo nelle prossime lezioni, non so quando, ma toccheremo sicuramente questo argomento e sarà molto interessante. Ma quando Adamo pecca, noi vediamo che loro udirono la voce dell'Eterno e Dio fa delle domande all'uomo: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? O noi sappiamo, l'uomo fa scaricabarile sulla donna, la donna fa scaricabarile sul serpente, il serpente si guarda indietro, non c'era nessuno perché era stato lui la causa, e Dio parla a lui e gli dice: poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere dei campi, tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita, e io porrò inimicizia tra te che la donna, fra il suo seme, fra il tuo seme e il seme di lei, ed esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Abbiamo spiegato che questa profezia riguarda proprio la croce, proprio quello che Gesù ha compiuto per noi sulla croce. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze, o se posso parafrasare, le tue sofferenze saranno grandemente moltiplicate. E le tue gravidanze, con dogli partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. E poi disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato dell'albero circa il quale io ti ho detto, ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, Dio non maledice l'uomo, Dio dice così: il suolo sarà maledetto per causa tua, il suolo sarà maledetto per causa tua. Dio non dice tu sarai maledetto, Dio dice il suolo sarà maledetto. Dio non può maledire qualcosa che ha benedetto per sempre. Genesi 1 versetto 28: e Dio li benedisse prima ancora che succedesse, lui sapeva che sarebbe successo. Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Dio non maledice ciò che ha benedetto. Ma Dio dice all'uomo: dato che tu hai voluto fare la tua dichiarazione di indipendenza perché hai pensato bene di non fidarti più di me, da questo momento non sarò più io a provvedere per te, ma sarai tu a provvedere per te stesso. La terra non produrrà più in maniera spontanea le cose, ma sarai tu che dovrai coltivare. Genesi capitolo 2, il versetto 5: non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra, e non vi era l'uomo che coltivasse il suolo, ma dalla terra saliva un vapore che irrigava tutta la superficie del suolo. E poi il versetto 9: l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e i cui frutti erano buoni da mangiare, e in mezzo al giardino vi era anche l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Era Dio che faceva spuntare dal suolo gli alberi, ed era Dio che faceva che diceva agli alberi di produrre frutto. Il frutto era spontaneo, non c'era bisogno dell'intervento dell'uomo. L'uomo mangiava senza fatica e senza sudore, e quando l'uomo fece la sua dichiarazione di indipendenza, Dio disse: il suolo, ciò che produce sostentamento per te, sarà maledetto a causa tua, non a causa mia. Sei tu che l'hai maledetto. La maledizione è arrivata per colpa tua, non io, non sono io che la maledico. Ne mangerai il frutto. O mi piace ancora molto la parola che è più fedele al testo originale, al testo ebraico, dove dice: tu ne godrai il frutto, ma con la fatica di tutti i giorni della tua vita. Prima del peccato loro godevano il frutto senza fatica. Lavoravano? Sì, ma senza fatica. Esso ti produrrà spine e triboli. Produceva spine e triboli prima? No. Tu mangerai l'erba dei campi e mangerai il pane col sudore del tuo volto finché non ritorni alla terra. Fatica, sudore, spine, triboli, terra maledetta. Perché? A causa della tua dichiarazione di indipendenza. Ascoltatemi per favore. Gesù è venuto a darci libertà da quella indipendenza. Lui ci ha dato, sembra un paradosso, lui ci dà la libertà ricollegandoci nuovamente al quartier generale. Lui ricollega l'uomo al quartier generale affinché l'uomo sia la benedizione per la terra. È attraverso l'uomo che diventa il trade union, il ponte di contatto tra il cielo e la terra. Gesù è morto sulla croce, sospeso da terra. E lui rappresentava il punto d'incontro tra il cielo e la terra. Ed ecco perché in Cristo noi siamo la benedizione per questa terra. Perché così come attraverso la disubbidienza di Adamo, e disubbidienza non è altro, non ha ucciso nessuno, non ha commesso adulterio, non ha fatto magia, non ha detto bugie, non ha fatto... La disubbidienza di Adamo non è altro che la mancanza di fiducia. Stabiliamolo una volta e per sempre. La parola disubbidienza ha a che fare con la mancanza di fiducia, ed è questo che lo Spirito Santo, e questo è il lavoro che lo Spirito Santo fa nel cuore dell'uomo. Lo Spirito Santo riconnette il cuore dell'uomo direttamente col quartier generale. Lui collega di nuovo. Di peccato perché? Perché non credo in me, perché non hanno fiducia in me. E quando l'uomo ritorna ad avere fiducia in Dio, si ricollega di nuovo la benedizione. La benedizione sta nell'avere fiducia. Ecco perché Gesù ha detto: andate per tutto il mondo e predicate questo Evangelo del Regno. Il Vangelo è il Vangelo del Regno ed è il Vangelo che Gesù ha predicato. Guardate qui cosa dice, bellissimo questo versetto, dice Matteo 24:14: questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Il problema fondamentale è che stiamo tenendo chiuso il Vangelo all'interno dei locali di culto, mentre Gesù ha detto che il Vangelo è da dare alle nazioni, è da dare alle genti. Questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Fai uscire il Vangelo del Regno dalla comunità, fai uscire il Vangelo del Regno da quel club religioso nel quale ti sei rinchiuso e dal quale non vogliono farti più uscire. Nel nome di Gesù fai uscire il Vangelo del Regno e portalo nella tua azienda, nel tuo posto di lavoro, tra i tuoi parenti, nei campi di calcio, nei cinema, nei teatri, nei pub, nei ristoranti, nei night, nelle discoteche, per le strade, per le piazze, ovunque nel nome di Gesù, ovunque. Riportiamo il Vangelo del Regno alle nazioni e a tutte le genti, perché solo allora verrà la fine. Quindi Adamo decide di non avere più fiducia nel Padre, e Dio non lo condanna all'inferno. Lui non lo condanna all'inferno. Il Padre gli dice: da oggi in poi avrai problemi, tu hai deciso qualcosa secondo la tua propria testa, sei tu che lo hai deciso, non io. E da questo momento in poi la tua vita diventerà difficile. E Gesù cosa fa? Gesù viene a ricollegare il cielo sulla terra. Ed ecco perché esprime quelle parole meravigliose. Oh, ho così tante cose da dire, non ci arriverò neanche stasera probabilmente. Ma guardate un attimo le beatitudini. L'altro giorno Dio mi parlava su questo argomento ed io ho cominciato a leggerle in una maniera totalmente diversa. Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte, come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava. Gesù ammaestrava le folle. Guardate la fine, perché uno dice: no, lui ammaestrava i discepoli. No, guardate la fine del sermone sul monte, che sarebbe Matteo 7, il versetto 28. Dice: quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle stupivano della sua dottrina, perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Gesù ammaestrava le folle, non i suoi discepoli. E lui ammaestrava, aperta la bocca, diceva questo: beati i poveri. Guardate la prima cosa che lui dice alle folle. Quelle folle rappresentano il mondo intero, non rappresenta Israele, non rappresentano quelle poche migliaia di persone, rappresentano il mondo intero. Gesù sta parlando al mondo intero e dice: beati i poveri in spirito. Perché di loro è il regno dei cieli. Beati i poveri. Gesù sta dicendo: l'uomo si è impoverito, e l'uomo è povero perché gli manca il regno dei cieli. L'uomo è povero. Adamo, quando ha peccato, quando si è scollegato, permettetemi questa terminologia un po' moderna, quando Adamo si è scollegato dal regno dei cieli, quello è stato il momento in cui si è impoverito. Lui non si è impoverito perché è diventato povero. Lui si è impoverito perché si è staccato dalla sorgente, dalla risorsa. Si è staccato dal quartier generale, ha interrotto la connessione con il quartier generale. Gesù è venuto per ripristinare questa connessione e parla. La prima cosa che dice: beati siete voi che riconoscete di avere bisogno del regno dei cieli. Perché? Perché il regno dei cieli è arrivato. Quando? Ascoltate per favore, la domanda è: quando? Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Quando? La risposta è ora. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Quando? Ora. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Quando? Ora. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Quando? Ora. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Quando? Ora. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Quando? Ora. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Quando? Ora. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Quando? Ora. Non quando moriranno. Vedete, noi abbiamo legato le beatitudini alla morte. Quando moriremo sarà il nostro regno dei cieli, quando moriremo saremo consolati, quando moriremo erediteremo la terra, quando moriremo saremo saziati, quando moriremo otterremo misericordia, quando moriremo vedremo Dio, quando moriremo saremo chiamati figli di Dio, quando moriremo. Gesù dice: no, ora è il regno dei cieli, ora si può ottenere giustizia, ora siete chiamati figli di Dio, ora otterrete misericordia, ora sarete saziati di giustizia, ora potete possedere la terra. Perché? Perché se il regno di Dio viene nel vostro cuore, voi ritornate a dominare, voi ritornate a regnare, voi sarete liberi dalle malattie, voi sarete liberi dalla povertà, voi sarete liberi dai demoni, voi sarete liberi dall'ansia, voi sarete liberi dalla paura, voi sarete liberi da ogni cosa che vi tiene schiavo. Perché? Se il figliolo di Dio vi farà liberi, allora sarete veramente liberi. Quando? ora, non domani, non quando moriremo, ma ora è il momento. Ed ecco perché Gesù dice: perché siete in ansia? Ora dovete cercare il regno di Dio, ora dovete cercare la giustizia. Perché? Perché ora vi sarà provveduto. Tutto quello di cui avete bisogno vi viene provveduto nel regno di Dio. Il problema fondamentale è che voi state cercando la vostra eredità, tutto quello di cui avete bisogno, tutto quello che è vostro diritto avere, è il vostro diritto mangiare, è il vostro diritto bere, è il vostro diritto vestirvi, ma lo state cercando nel posto sbagliato, nel modo sbagliato. Perché? Perché tutte queste cose sono vostre, ma le state cercando fuori dal regno di Dio. Fuori dal regno di Dio, e invece dovete cercarle nel posto giusto, nel modo giusto. E tutto quello di cui avete bisogno è qui e ora a vostra disposizione. Ed ecco perché Gesù ci ha insegnato a pregare: Padre nostro che sei nel cielo, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Che significa sia santificato il tuo nome? Non significa che dobbiamo esaltare il nome di Dio. Dio non ha nome, il Padre non ha un nome. Non ha un nome. Nella cultura ebraica invece questo ha un altro significato. Il nome rappresenta il carattere della persona, il nome rappresenta il cuore della persona, il nome rappresenta la natura della persona, il nome rappresenta la persona. Quindi santificare il nome di Dio significa letteralmente che tutti conoscano come è Dio realmente. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome. Padre nostro che sei nel cielo, desideriamo che tutti possano conoscere la tua natura, il tuo cuore, come tu sei realmente. È l'unico modo perché tu sia conosciuto e che il tuo regno possa manifestarsi. Dove? Qui sulla terra. Quando? Ora. Qui sulla terra, come è fatta nel cielo. La terra e il cielo sono di nuovo collegati attraverso quello che Gesù ha fatto sulla croce 2000 anni fa per ognuno di noi. Lui ha rimesso in connessione il cielo e la terra affinché tu ed io potessimo vivere il soprannaturale in maniera naturale, perché noi non siamo persone naturali, noi non siamo persone normali che cercano di vivere disperatamente un'esperienza soprannaturale in questa vita. Se l'affrontiamo la vita in questo modo, noi sopravviveremo, non riusciremo mai a vivere realmente. Noi non siamo esseri normali, noi non siamo esseri naturali che cercano di vivere un'esperienza soprannaturale. Noi siamo spirito, noi apparteniamo al regno dei cieli, noi siamo esseri soprannaturali che stanno cercando di vivere una vita qui sulla terra, finché non arriverà il momento in cui saremo proiettati in maniera definitiva in quella che è la nostra dimensione soprannaturale, un corpo che non ha più limiti in un tempo che non ha più tempo, un corpo che non ha limiti, che non ha barriere, che vive nell'eternità. Questa è l'adempimento finale. Ma ora qui su questa terra abbiamo un corpo fatto di carne con dei limiti, ma non possiamo farci limitare dal corpo, perché noi non siamo questo. Noi siamo lo spirito che lui ha soffiato dentro di noi. Là è la nostra identità, ed è per questo che possiamo essere liberi dall'ansia, perché la nostra provvidenza non viene da questo mondo. Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Gesù ha detto, Matteo 6, versetto 25, non siate in ansietà solleciti per la vostra vita. E poi Gesù spiega che cosa abbiamo ridotto la vita. Dice: voi avete ridotto la vostra vita al mangiare, al bere e al vestire. Queste sono le tre vostre ossessioni: cosa bere, cosa mangiare, cosa vestire. Mi ricordo uno sketch di Sasà Selvaggio, un comico palermitano, che quando parla del mangiare dei siciliani dice una cosa verissima: noi abbiamo il boccone in bocca a pranzo e la prossima cosa che diciamo è: ma stasera che mangiamo? Ancora stiamo mangiando il pranzo e pensiamo già alla cena. Viviamo per il mangiare, siamo ossessionati dal mangiare, dal bere e dal vestire. Sono i tre bisogni fondamentali di ogni essere umano. Facci caso, ogni essere umano, non importa dove vive, non importa di quale ceto sociale, può essere un miliardario, può essere un povero. Quando si svegliano la mattina, la prima cosa che cercano è qualcosa da bere. Secondo, qualcosa da mangiare. Terzo, qualcosa di cui vestirsi. Sono i tre bisogni fondamentali. Abbiamo ridotto la nostra vita ad andare dietro queste cose. E cosa facciamo? Leggiamo il versetto precedente. Per fare questo siamo nell'ansia perché? Perché abbiamo dato la nostra vita a Mammona. Abbiamo dato la nostra vita a Mammona. E quindi dice, nessuno può servire a due padroni. Per andare ad inseguire il mangiare, il bere, il vestire, stiamo servendo Mammona, siamo fedeli a Mammona. Non voglio, come l'ho detto le altre volte, non voglio che queste parole possano far sentire in colpa qualcuno. Dio ce ne liberi, perché siamo in questo mondo e viviamo questa vita, quindi ognuno di noi ha vissuto, sta vivendo delle problematiche, ma Gesù interviene a gamba tesa su quella che è l'ansia e la paura della nostra vita, come per dire: la vostra vita non deve essere questa, la vostra vita non può essere, non può limitarsi al vivere semplicemente per procurarsi da mangiare, procurarsi da bere, procurarsi di vestire e poi quando hai tempo pensi a Dio. No. Perché stiamo servendo Mammona? Perché? Perché i nostri occhi, il versetto precedente, versetto 22, perché il nostro occhio non sta guardando nella direzione giusta. E perché questo? Versetto precedente, versetto 19, 20 e 21, perché il nostro cuore non è nel regno. Se il cuore non è nel regno, il nostro sguardo e i nostri occhi andranno verso un'altra direzione, e se il nostro cuore e il nostro occhio va in un'altra direzione, i nostri sforzi andranno in un'altra direzione. Di conseguenza la nostra vita sarà il risultato di ciò che è nel nostro cuore, di ciò che è la nostra visione e di ciò che sono i nostri sforzi. Matteo 6, 19, 20, 21 parla del cuore. Matteo 22, 23 parla degli occhi, della visione. Matteo 6, 24 parla dei nostri sforzi. E al versetto 25 parla che tutto questo è il risultato della nostra vita. Quindi la nostra vita è il risultato dei nostri sforzi. Quindi se abbiamo ansia è perché ci stiamo sforzando su delle cose che non sono la priorità. È perché non stiamo servendo e non siamo fedeli al nostro Padre Celeste, perché non ci stiamo, seguitemi per favore, non è un linguaggio religioso, perché non ci stiamo fidando. E siccome noi non ci fidiamo, portiamo avanti le cose con i nostri sforzi. E siccome portiamo avanti le cose con i nostri sforzi, noi cadiamo nell'ansia. I nostri sforzi producono ansia. Gli sforzi di Adamo sono il risultato della mancanza di fiducia. In Adamo la terra è stata maledetta, ma con il secondo Adamo la terra è stata benedetta. Con il primo Adamo noi cadiamo nella maledizione della fatica e del sudore, ma in Cristo, l'ultimo Adamo, noi rientriamo di nuovo nella fatica, rientriamo di nuovo nella sua fatica, nel suo sudore, nei suoi sforzi, e noi ritorniamo in un giardino dove i prodotti vengono di nuovo in maniera naturale. Ripeto di nuovo, per come ho detto l'altra volta, che significa non dobbiamo lavorare? No, significa che Dio ci libera dallo sforzo, che Dio ci libera dalla paura, che Dio ci libera dall'ansia. Dio non ci libera dal lavoro, Dio ci libera dall'ansia che c'è nel lavoro. Dio non ci libera dalla nostra fatica fisica, perché abbiamo un corpo, ma Dio ci libera dalla fatica del cuore, dall'ansia del cuore, dalla paura del cuore di non arrivare a fine mese, di non farcela, di non arrivare, di non essere abbastanza in grado, di non essere abbastanza sufficienti, di di non saper provvedere, e questo crea esaurimento, questo crea depressione, questo crea ansia, questo crea paura, e questa non è la volontà di Dio. Per favore, andate a rileggere Matteo 6 dal versetto 19 al versetto 34 e rileggetelo in questa sequenza. Dal verso 19 al verso 21 Gesù parla del cuore. Quindi, dov'è il tuo tesoro? Lì c'è il tuo cuore. Ricordate che quando Gesù parla del cielo, non sta parlando del cielo, sta parlando del regno dei cieli, ok? Sta parlando del regno di Dio, ok? Quindi il nostro cuore è nel regno di Dio. Dice: accumulate tesori nel regno di Dio. Non parla semplicemente di soldi. Poi la parola tesoro, di cui parlo, ne abbiamo parlato la volta scorsa, la parola tesoro indica qualcosa di prezioso che è di eccezionale valore. Il tesoro non sono solo i soldi, ma qualunque cosa che si pensa sia meglio. Il tesoro è quello per cui una persona si sforza più ardentemente per raggiungere. Il tesoro è quello che una persona teme più di perdere. Il tesoro è quello che una persona pensa che avere quella cosa significa avere una benedizione, o il non avere quella cosa ti rende scontento. Ok? Quindi il tesoro sono anche i nostri beni materiali, ma che li dobbiamo accumulare nel regno di Dio, con gli scopi del regno di Dio. Ecco perché Dio vuole benedire le tue attività, Dio vuole benedire le tue finanze, Dio non vuole che tu sia povero. Paolo ha detto: affinché possiamo avere il sufficiente in ogni cosa, quindi di nulla mancanti. Dio non vuole che arrivi a fine mese, Dio vuole affinché tu abbia il sufficiente in ogni cosa e che tu possa avere il di più per poter benedire le persone che hanno bisogno, il di più per poter benedire gli altri. Non avere problemi se ti vuoi fare una villa, vuoi comprarti una villa. Il problema non è la villa, il problema non è il Mercedes, il problema non è avere soldi in banca, il problema è che ci fai. Il problema, il motivo è perché Dio ti vuole abbondare così tanto. Non è perché dobbiamo fare in abbabbi o ostentare le nostre ricchezze, i nostri braccialetti d'oro o le nostre collane. Ma chi se ne frega di tutte queste cose? Dio ci fa abbondare affinché possiamo avere il sufficiente in ogni cosa, cioè Dio riempie la nostra coppa, e il di più, la traboccanza, serve per benedire la vita degli altri. Quindi non chiedere mai che Dio ti benedica semplicemente per arrivare a fine mese. Questa non è essere benedetti, questa è una preghiera per persone egoiste. Tu non devi pensare solo per te stesso. Quando Dio ti dà una benedizione, la devi elargire con altri. Dio ti dà il sufficiente in ogni cosa affinché il di più possa essere di benedizione per il regno di Dio. E questo ci fa uscire fuori dall'ansia. C'è così tanto da dire, mamma mia. Gesù è la riconnessione tra il cielo e la terra. Preghiamo, perché ormai siamo anche fuori orario. Padre, grazie con tutto il cuore per questa sera. Grazie perché non riusciamo mai a terminare. E grazie per tutti coloro che hanno guardato, per tutti coloro che guarderanno questo video, che ascolteranno questo audio. Voglio benedirti con tutto il cuore, Spirito Santo, per come ci insegni e ci riveli il regno di Dio. Ci riveli la nostra realtà. Siamo eredi di Dio, siamo eredi del nostro Padre. Il nostro Padre Celeste, siamo coeredi di Cristo, il nostro Signore Re, ma anche il nostro fratello maggiore. Per questo voglio ringraziarti e voglio chiedere, Padre, non che tu ci dia le cose, ma che apri i nostri occhi per comprendere ciò che già abbiamo, ciò che già ci è stato dato in Cristo Gesù. Grazie perché siamo stati riconnessi al luogo dal quale procediamo, e grazie perché in questo modo riusciamo a usufruire di ogni benedizione, di ogni eredità, parte di eredità che ci è stata elargita. Grazie con tutto il cuore nel nome di Gesù Padre. Grazie Padre, grazie anche a voi, grazie per come seguite, grazie per come ci sostenete, grazie per le vostre preghiere, grazie per le vostre offerte, grazie per come continuate a farlo. Vi benediciamo con tutto il cuore, domani abbiamo un appuntamento importante, domani inizieremo le nostre riunioni a Palermo ogni mercoledì sera alle 20:30 al centro direzionale di via Ugo Lomalfa. Per chi volesse avere più indicazioni, nella mia pagina su Facebook, su questa pagina, nella pagina eventi, troverete tutte le indicazioni. Giovedì sera inizieremo di nuovo le nostre riunioni a Messina, poi venerdì e sabato molto probabilmente sarò a Napoli per fare degli incontri privati con alcune persone, e domenica sera saremo a Reggio Calabria. Quindi per chi vuole le informazioni, guardate sulla pagina. Una buona serata a tutti quanti. E Dio ci ha già benedetto di ogni cosa, quindi una buona serata e godetevi la vita, ragazzi, perché veramente ne vale la pena con lui. Buona serata a tutti.